Leonardo è il capitano della squadra, è un giocatore di personalità, è normale che come tutti gli altri devo cercare di gestire le forze, però è un giocatore talmente importante sia quando gioca che quando non gioca.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Chiesa e Pogba non ce l'abbiamo. Anch'io vorrei che avere tutti la rosa a disposizione, ma soprattutto per dare dei cambi. Sabato mattina verrà organizzata un'amichevole per Federico, per vedere come si muove. Paul ha fatto parzialmente un po' di robe con la squadra. Siamo a giovedì e martedì mancano 4 giorni. Bisogna dargli tempo, anche perché in questo momento affrettare per avere una partita prima e poi dopo pregiudicare tutto il lavoro è follia pura.
Adesso voglio vedere questo grande allenatore quando rientrano Chiesa e Pogba, se non arriva quarto, almeno quarto, minimo sindacale, facendosi le valigie da solo può anche andare ad allenare in Qatar, mi sembra, no?
Come?
Genta, ma quanto rosichi tu per vedere il Napoli lì davanti, voi così dietro, eh? Proprio ti piace fare soltanto lo juventino fino nel midollo, eh? Mettici una pietra sopra, accetta che quest'anno voi se arrivate in Coppa UEFA è un gran risultato, se no stai buono, zitto, dai spazio agli altri. Ciao Genta.
Lui 2 giornate.
Questa è bellissima, io sono felice di vedere Napoli là sopra, non sono juventino, ma tant'è.
Chi l'ha detta questa stronzata?
Appunto. 349-238-6666, continuate a mandare qualunque tipo di pensiero via WhatsApp. Giovanni Capuano, buongiorno.
Ciao, vi do un altro motivo così in apertura per cui Carlo Genta sta rosicando. Lui è lì chiuso in studio, io ho davanti il mare di Palermo.
Quello sì, appunto, la prima domanda è la geolocalizzazione di Giovanni Capuano.
Ma guarda, io sono a casa Tutto Sport, anche se in realtà è una casa temporanea oggi, perché qualche minuto fa Tutto Sport a Palermo, sono a Villa Igea, che è una location ovviamente straordinaria, bellissima, ha annunciato i vincitori del 20° Golden Boy, che è il pallone d'oro degli Under 21, anche se ho qui vicino il papà del Golden Boy, Massimo Franchi, che conosciamo a Radio 24, che sicuramente si arrabbierà e mi sgriderà, però insomma è un grande premio che nei suoi primi 19 anni ha messo insieme nomi come Messi, Haaland, Aguero, Fabregas, le sto dimenticando almeno altri 14 per ovvie ragioni. Oggi non vi dico io chi l'ha vinto, ve lo faccio dire direttamente fra qualche istante da Massimo Franchi. C'è anche con me Guido Vaciago, direttore di Tutto Sport, poi verrà qualche altro collega, perché oggi qui c'erano rappresentanti della stampa anche internazionale che venivano da mezza Europa, e quindi vediamo magari di chiacchierare anche
certo,
con loro, no?
Anche perché abbiamo un sacco di temi da affrontare, tu ovviamente stai lì, Guido Vaciago tra poco lo colleghiamo anche lui. Pierluigi Pardo invece oggi
ciao.
Oggi Capuano ti batte come location, mi sa, eh?
Sì, io sto a Roma, proprio sul divano in questo momento, quindi è tornato da Milano. E, sì, vuoi Radio Twitter? Radio
sì,
Twitter
certo.
Per Ribéry, ovviamente, insomma, sì. È stata una carriera leggendaria, uno di quei calciatori che veramente ha messo la fantasia al potere, su questo non c'è discussione. È un calciatore strepitoso, un calciatore che secondo me poi rientra nel filone di quelli che hanno continuato a giocare ad alto livello, magari non con grande continuità fisica, ma ad alto livello praticamente fino a fine carriera, che ha fatto comunque delle scelte in un campionato come il nostro, ha scelto il campionato nostro e comunque in qualche modo ha dato fiducia alla Serie A in un momento in cui sì, saremo anche un po' il cimitero di qualche elefante, come dicevi tu, però insomma sicuramente questo ha contribuito all'appeal del nostro calcio in anni non semplicissimi,
certo.
E poi vabbè, il talento è stato un talento smisurato,
abbagliante. Un giocatore veramente eccitante, Frank Ribéry, non so se
di cui ci si può innamorare, ecco.
Sì, certo, non so se abbia mai vinto il Golden Boy di Tutto Sport. Ciao Guido Vaciago.
Ciao, ciao Carlo.
Ciao, ciao direttore.
No, non l'ha mai vinto perché secondo me era già fuori età quando è nato, probabilmente, o giù di lì, insomma. Quindi, però sarebbe stato uno di quelli da farlo vincere, ecco, questo certamente.
Ragazzi, ma chi mi dice
aveva
che
tutte le skill, come sì, dicono quelli bravi.
Ma chi mi dice che è il Golden Boy di quest'anno?
Me lo guarda, te lo faccio dire direttamente da Massimo Franchi, così insomma svegliamo, anche se in realtà è stato svelato una mezz'oretta fa. E allora, il Golden Boy 2022
sarà?
È un giocatore che si chiama, io ti dico il nome ufficiale, Pablo Paes Gavira. Se tu pensi al secondo cognome Gavira e togli le due ultime lettere finali, capisci chi è.
Ecco, la faccio veloce, si chiama Gavi. Beh, gioca nel Barcellona.
Esatto. e ho votato per lui, quindi sono contento.
Pierluigi ha votato per lui.
Non succede spesso, ma sono d'accordo. Pardo, io
certo, sì. Ha messo ogni giurato per Dazon, ha votato Pardo, ogni giurato, che il football lì di Dazon, ogni giurato ha diritto a 5 voti, esprimere 5 voti in ordine di preferenza. Lui è messo per primo, che riceve 10 punti, niente meno che Gavi.
Hai capito, quindi ci hai preso.
Sì, c'era una bella
per
concorrenza.
Una volta, per una volta sono nella maggioranza.
Sei nella maggioranza.
Non mi capita spesso.
No, la concorrenza era agguerrita, perché anche gli altri, da Musiala a Camavinga, insomma, è gente già che fa la differenza a livelli di Champions League. Beh, Gavi mi sembra onestamente qualcosa di diverso, non so se dire nuovo fenomeno del centrocampo.
Guarda, adesso te lo giro a Massimo, poi lo liberiamo perché è preso fra mille ospiti. C'è una cosa che è stata raccontata prima: chi sta nella lista ristretta dei 20, c'è una statistica che è stata fatta, nell'arco di 5 anni vede moltiplicare per 6 il suo valore di mercato, quindi vuol dire che se anche arrivi secondo, terzo, quarto, no Massimo, ti puoi consolare.
Sì, certo. Diciamo una cosa, se vogliamo essere addentrarci nei segreti, che poi sarà tutto in chiaro, no? Sarà tutto con glasnost, con trasparenza. Ma è meglio non dire questa parola adesso, perché una parola russa non mi piace dire una parola russa. Con trasparenza in italiano. Allora, chi sono stati tra i 5 primi di un anno fa? Andate a vedere, e ve lo dico io. Pedri è arrivato quinto quest'anno. Bellingham secondo quest'anno, secondo l'anno scorso, è un po' sfigato, è arrivato due volte secondo. Poi Camavinga, Musiala, Gavi, in mezzo a loro si è infilato al quarto posto, Florian Wirtz, talento straordinario del Bayer Leverkusen. Ma questo ragazzo, perché qualcuno ci ha scritto, ma come mai Wirtz non c'è? Ragazzi, ma questo si è infortunato ai primi di marzo e ancora non è rientrato, come Chiesa, no?
Sì,
adesso
sì.
Lui è over 21. Come si fa a mettere in lista, onestamente, ditemelo voi, uno che ha giocato un mese e mezzo solo? No? Non c'è motivo, no? Bisogna purtroppo ma il prossimo
certo,
anno.
Certo.
Magari ci torna.
Esatto.
Certo. Magari ci torna.
Spero di non averlo interpretato male. Il voto è un voto al talento e al rendimento, fa anche un po' rima. Al talento c'è una combinazione delle due cose. È chiaro che rispetto al pallone d'oro, rispetto alle premi assoluti, qui c'è l'elemento molto interessante, tra l'altro, di questo premio, che è la giovinezza. Quindi è chiaro che l'elemento della prospettiva, e quindi non soltanto quello che è stato fatto, ma quello che potranno fare questi giocatori nei prossimi anni, è un elemento che va tenuto presente al momento della votazione. Però è chiaro che anche i risultati contano.
Next gen, questo è chiaro.
Esatto.
No,
esatto.
Voglio far commentare tutto quanto al direttore Guido.
Ciao, eccomi qua. Ciao. Beh, sì, è esattamente questo. È una scommessa. Quei voti, quelli che ha dato Pierre, ma quello che ho dato anch'io, sono una scommessa sul futuro. Fino adesso devo dire che ci abbiamo sempre azzeccato, perché devo dire dei 20 vincitori, alcuni hanno fatto una carriera più che brillante, insomma. C'è Messi, c'è Isco, c'è Agüero, c'è Pogba, tutti i giocatori che abbiamo preso quando, non dico che fossero sconosciuti, ma diciamo che non era ancora chiaro. come si sarebbe voluta la loro carriera, e si è voluta quasi sempre in maniera esaltante. Quindi la bellezza e la forza di questo premio credo sia questa, la serietà, certo, della sua giuria, fatta di gente che ama il calcio, e perché poi questo è un premio che trasuda amore per il calcio, perché poi, certo, vai a premiare dei ragazzi che lo fanno ancora per passione, sono ancora puri, non sono stati ancora corrotti da quello che è il gran giro di denaro, di interessi, eccetera. E quando hai 20 anni che pensi di un giorno giocare una finale del mondiale. Alcuni, sì, dei nostri Golden Boy l'hanno giocata, alcuni l'hanno anche vinta, Götze l'ha anche decisa.
Sì, certo, e d'altra parte sono già giocatori di altissimo livello. Traghettiamo il pensiero alla Juventus di stasera, Guido. Cosa si gioca con l'Empoli?
Tantissimo, perché la Juventus da qui alla fine del campionato, prima del mondiale, alla fine della prima parte del campionato, secondo me deve vincerle tutte, non è che abbia molte alternative. Si è messa nelle condizioni di dover vincerle tutte per rimanere agganciata e per poter tirare una riga a novembre e poter ricominciare magari con un'altra condizione atletica a gennaio, quando ripartirà il campionato, come dicono molti, il campionato di clausura. Quindi se la Juventus non le vince tutte, o comunque se perde troppi punti da qua alla pausa potrebbe succedere qualcosa di clamoroso, perché a quel punto la stagione sarebbe finita. Staccarsi dal gruppo di testa del campionato dopo aver perso la qualificazione in Champions League, che ricordiamolo, sì, può essere ancora presa, ma con una carambola di risultati che non mi sembra probabile, insomma, ti potresti ritrovare a gennaio fuori da tutto e quindi magari a novembre potresti anticipare qualche decisione. Quindi insomma, sì, la partita con l'Empoli di questa sera è la prima di una serie di partite tutte importantissime. Mi fa un po' schifo, lo dico proprio così apertamente, il concetto del sono tutte finali, però chiaro, diciamo che se la Juve ne perde una poi sono dolori.
Ma certo, però io una considerazione che giro a Giovanni e poi a Pierluigi è che il tabellone segnapunti farà cassazione, non c'è dubbio, perché il risultato è determinante, però alla Juventus si chiede anche un altro passo sulla strada che abbiamo visto nel derby, no, Gio?
Sì, sì, e soprattutto grandissima prudenza, perché già un paio di volte in questo inizio di stagione abbiamo detto che la Juventus qualche segnale timido di ripresa l'aveva dato, e poi basti pensare che non ha mai vinto due partite di fila. Insomma, io credo che già questo è sufficiente per capire quanto sia instabile in questo momento, sia stata instabile la Juventus. Quindi questa sera ci sediamo, osserviamo la partita con l'Empoli e vediamo che cosa si può trarre dal punto di vista della valutazione, al di là della vittoria che è assolutamente necessaria. Poi devo dirti che mi pare che oggi la giornata è in tinte bianconere, sia molto agitata per questa cosa, ma io chiedo conferma a Guido, perché l'ho letta così girando, insomma, anche fra tanti colleghi, del possibile rinnovo di Bonucci, che oggi è indicato come uno dei mali della Juventus. Voci, indiscrezioni, notizie che ha fatto molto arrabbiare i tifosi.
Sì, devo dirti, o confessarti, insomma, tanto a te lo posso dire perché siamo stati insieme tutta la mattina.
Non ci ascolta nessuno.
Non ho avuto molto tempo di verificare. Ho fatto soltanto una verifica, una mezza verifica, la quale ha dato un riscontro negativo su questa notizia. Però io non voglio vendere qualcosa sulla quale non ho lavorato granché. Il primo riscontro che ho fatto è stato negativo. Vediamo se più tardi nel pomeriggio che cosa riesco a scoprire. Sarebbe curiosa come decisione, sì, perché io non credo che Bonucci sia il male della Juventus, mi sembra un po' eccessivo, però credo che la Juventus debba avere il coraggio di andare oltre, sì, insomma, sì, e di iniziare a pensare al futuro. Oggi siamo qua al Golden Boy e forse è il caso di pensare più ai ventenni che agli ultra trentenni.
Sì, anche come segnale io mi aspettavo, Pier, la conferma in blocco di quelli del derby. Non so se Ken forse ha un senso, no, Milik, che è un discorso che abbiamo fatto lungamente anche ieri peraltro, però mi aspettavo come segnale la conferma in blocco di quelli del derby. Ci saranno delle variazioni, leggo informazione.
Beh, però devi considerare che a differenza della settimana scorsa qui c'è una partita che ha ancora un valore e che è la partita di martedì, che al di là di ipotesi onestamente molto complesse di qualificazione da riacciuffare, perché sappiamo bene che non basterebbe vincere a Lisbona, ma poi ci vorrebbe una concatenazione positiva dell'ultimo insomma, veramente molto complicato. Banalmente c'è anche il terzo posto da conquistare, che comunque significa possibilità di dire la propria in Europa League, che fra l'altro se poi uno la vince ti riporta in Champions. È chiaro che è una strada stretta e tortuosa, però insomma io credo che dietro le scelte di questa partita sicuramente ci sarà anche una logica di rotazioni legate al match contro il Benfica.
Sì, allora ci fermiamo un istante, giusto? Confermate di là dal vetro, sì, perché abbiamo un rapidissimo stacco, poi continuiamo. 800240024 se volete intervenire.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Poi c'è l'altro tema, che il campionato sta aspettando vari Godot. Due sono nella Juventus, Pogba e Chiesa. Ieri Allegri ne ha parlato tacciando la platea dei giornalisti di avere grande fantasia, ne davano per imminente rientro magari con un assaggio di campo con l'Empoli. Allegri ha detto non se ne parla neanche adesso, vediamo tutto con calma. Un altro Godot è Lukaku, che sta dal lunedì al giovedì nella lista dei convocati per la partita successiva. Al venerdì finisce fuori e rimane alla Pinetina a lavorare. Guido, qual è la tua posizione su tutti questi Godot? Si va con calma perché c'è il mondiale, oppure c'è qualcosa di diverso?
No, ma è quello. Ma io avevo lanciato l'allarme, ti ricordi, ne avevamo anche parlato in trasmissione. Il mondiale sta condizionando perché Lukaku giustamente perché deve rischiare, perché ha il mondiale. Guardate due strade storie, cioè Pogba che sta accelerando, sì, a tutti i costi per tornare, perché vuole una convocazione per il mondiale che può avere soltanto se gioca almeno un paio di partite con la Juve, da una parte. Dall'altra hai Lukaku che invece frena, perché in fondo lui sta recuperando, non ha la sua convocazione, non è a rischio, ma giustamente è prudente. Ma come saranno prudenti tutti i giocatori che affronteranno il mondiale fra un mese? Oggi siamo a un mese dal mondiale, sinceramente io lo considero non bello, ma fortemente umano come atteggiamento, perché è così, perché tu giochi la manifestazione più importante della tua carriera magari, e non vuoi certamente perderla, sì, perché in una partita di campionato qualcuno ti fa un'entrataccia.
Ma da queste parti però c'è qualcuno che banalmente gli stacca l'assegno a fine mese e ci sono dei traguardi importanti da raggiungere. Giusto per chiarezza.
Lo so, ma sappiamo. No, ma questo giustamente va sottolineato.
Guido, però, è poetico, dire, è molto poetico.
Non è che scopriamo oggi. Non è che scopriamo oggi che c'è qualcuno che si dimentica la provenienza del bonifico, insomma, sì, che controlla solo che ci sia il bonifico quando arriva il bimp sul telefono.
Esatto.
Però no, non sta a guardare il bonificante.
Sì, sì, sì. No, ma comprensibile.
Però questo, cioè, lo dicevamo all'inizio della stagione. Questa storia è pazzesca. Il mondiale a metà è una delle tante storture di questo mondiale. Forse neanche la più grave, ma certamente quella che influisce di più sui campionati.
Pier?
Sì, sì, assolutamente, è una variabile che chiaramente manca la controprova, perché poi lo vedremo alla fine, ma potrebbe favorire le squadre che hanno pochi giocatori che vanno al mondiale. Quindi molti italiani, ad esempio, ai noi, ripeto, sono d'accordo, è molto umano, ma è così, insomma.
Il discorso è che c'è chi si gioca in questo spicchio di stagione, ad esempio, la qualificazione agli ottavi di Champions, che non è un risultato banale, certo. Quindi è da mettere
La grande differenza è che questo tipo di atteggiamento tu ce l'avevi di solito a fine stagione, dove sì, magari c'è ancora qualche verdetto, ma in molti casi ci sono verdetti già scritti. È chiaro che se a maggio, nelle ultime tre giornate, a qualificazione Champions già conquistata o a metà classifica, un giocatore ha il pensiero del mondiale, non è un grande problema. Qui siamo nel pieno della stagione, quindi è chiaramente, e poi c'è anche l'elemento del dopo, cioè adesso stiamo parlando dell'impatto che il mondiale ha prima, ma poi ci sarà anche il dopo. Ci saranno quelli che torneranno felici, ci saranno quelli che torneranno stanchi, ci saranno quelli che torneranno un po' sfiduciati. È tutto difficile da prevedere, insomma.
Da pronosticare, sì.
Domani, Carlo, se vuoi io ho qui, così proviamo anche ad allargare la visuale su questo tema, glielo riassumo rapidamente. È Oliver Birkner, corrispondente di Kicker, lui lavora, vive in Italia, ma ovviamente vede tutto da una visuale diversa. Stiamo parlando dei tanti che scompaiono, fanno fatica a rientrare perché manca un mese dal mondiale. In Italia si parla di Pogba, di Lukaku, di Di Maria, insomma di tanti giocatori. E dell'anomalia di questa stagione, che credo sia un tema che poi viene sentito in maniera trasversale non soltanto in Italia ma anche in Europa.
Sì, salve.
Ciao. Come la vedete voi dalla Germania?
Ma è la stessa cosa come in Italia, praticamente sono due campionati, si fa fatica, ci sono tanti infortunati, si fa fatica come confrontare la preparazione, perché si faceva una all'estate, bisogna fare una a gennaio, e poi bisogna vedere come torna la gente dal mondiale con magari meno motivazione di prima. Secondo me è un problema globale che bisogna affrontare in tutta l'Europa in questo momento, perché anche tanti club, come anche il Bayern, tanti club di cartello fanno fatica in questo momento.
I nostri amici tedeschi hanno la fortuna che al mondiale ci vanno, noi
sì,
no.
È strano. Loro
purtroppo
non hanno saltato mai.
Io tifo ormai l'Italia, io sono molto dispiaciuto. E,
senti, ma
e
ragazzi, mi dite invece.
Meriterebbe di andare. Abbiamo visto anche gli ultimi risultati, che l'Italia è tra le nazioni più forti del mondo, ha vinto l'Europeo meritatamente. E ci dovrebbe andare, purtroppo è incredibile, no? È inspiegabile come abbia fatto di non qualificarsi, e ci starebbe, e secondo me se ci fosse andata sarebbe anche tra le favorite.
Sì, già che ci siamo tutti insieme, mi date un pensiero, perché oggi il primo titolo di Tutto Sport, anche di Tutto Sport, è tra virgolette la Superlega si farà. Mi date un flash su questo, a cominciare da te, Guido?
Sì, è il titolo virgolettato perché l'amministratore delegato della Superlega, Bernd Reinhardt, il tedesco, che è stato nominato proprio due giorni fa. Un parere, il calcio europeo, inteso come calcio fuori da quello che è Premier League, affronterà una crisi economica quasi senza precedenti, e quindi io credo che allo stato attuale delle cose delle riforme siano richieste per fronteggiare quello che è un divario che rischia di fagocitare tutto il calcio europeo all'interno della Premier. Io non so se questa soluzione sia la Superlega o il nuovo progetto di Superlega, che è differente da quello di un anno e mezzo fa. Certamente questa è un'idea che va presa in considerazione. Ben vengano altre idee. Una cosa è certa, andando avanti così con l'attuale sistema, il rischio è che poi ci sarà la Premier un po' come la NBA, e poi ci saranno gli altri campionati sempre meno rilevanti, sempre più poveri, sempre più noiosi.
Ecco, in questo nuovo approccio, Pier, mi sembra che non si cerchi lo scontro, la rottura a tutti i costi come nella goffo tentativo precedente. Mi sembra ci siano delle basi un po' diverse.
Torniamo a quell'aprile, di un anno e mezzo fa, insomma. È chiaro che quel tentativo fu maldestro, ma credo che lo sappiano in cuor loro anche i protagonisti. Fu maldestro dal punto di vista della comunicazione, sembrò agli occhi di molti una sorta di golpe, veramente una cosa pensata di domenica sera e comunicata in maniera furtiva, e poi secondo me c'è il meccanismo del merito, cioè questo secondo me è un tema che rimane, il merito ci deve essere, quindi si possono stabilire. Prima il collega tedesco Oliver diceva è un peccato vedere la nazionale mondiali, è un classico esempio, ma non perché riguarda noi, delle wild card potrebbero essere utili, oppure banalmente stabilire che se uno ha vinto l'europeo poi gioca al mondiale, così come se ha vinto la Coppa America gioca al mondiale senza doversi qualificare. Voglio dire, meccanismi strutturati e che valgano per tutti, di protezione di club forti, secondo me sono addirittura auspicabili, perché il valore che hanno Juve, Real Madrid, Barcellona, ma anche i grandi club in giro per l'Europa, è un valore oggettivo.
Certo,
ed è chiaro che vedere un Barcellona Manchester United è sempre bello, no? Cioè, però devi fare questa cosa in una maniera che sia che non vada a frustrare il merito.
Certo,
quindi
mi sembra appunto che le basi Carlo, da cui si cerca questo presupposto, questo dialogo siano diverse. Dimmi Giovanni, abbiamo una borsa, ma dimmi.
Guarda, sì, ma difatti prendo gli ultimi 30 secondi anche ad Oliver, visto che l'avete evocato. La Germania è rimasta fuori all'epoca, nell'aprile del 2021, dal primo formato della Superlega. Il Bayern è rimasto fuori. Ieri abbiamo letto la Bundesliga ha fatto un comunicato dicendo di essere formalmente contraria anche a questo secondo tentativo. Volevo un po' capire, insomma, qual è la visuale.
Ma la Germania è un po' come l'Inghilterra, il tifoso vale molto anche per le società, perché c'è una aderenza molto locale a tutti i club e tutti sono contrari in Germania come in Inghilterra, anche se secondo me sarebbe una scelta logica e economicamente giusta di fare la Superlega, che in qualche modo esiste già, perché ci sono sempre le stesse squadre, certo, che vanno avanti. Però in Germania è come in Inghilterra, la gente è molto contro.
Cioè, c'è una sensibilità diversa. Grazie Oliver.
Grazie Oliver, sì. Grazie Guido Vacciago. Giovanni, tu rimani con noi collegato da Palermo, così come Pierluigi. Borsa, torniamo.
Ragazzi, attenzione a darle per morto la Juve, perché Acciughina è tosto, l'ha bella dimostrato un par di volte. Attenzione!
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
Manchester, terremoto, Cristiano Ronaldo. Ma state seguendo che cosa sta succedendo, ragazzi?
Este es el comunicado que ha emitido hace unas horas el Manchester United. Cristiano no formará parte de la convocatoria del Manchester United para el partido de Premier League de este sábado ante el Chelsea.
This statement out on social media. As I've always done throughout my career, I try to live and play respectfully towards my colleagues, my adversaries, and my coaches. Unfortunately, sometimes the heat of the moment gets the best of us. Dan, soon we'll be together again.
Pathetic. Be a man. No apology. It's about him. So it's pathetic.
È un'altra gran bella storia. Cristiano Ronaldo finisce fuori rosa praticamente dallo United dopo che l'altra sera, scocciato, se n'è andato alla panchina mentre i suoi compagni stavano battendo il Tottenham, e adesso appunto fuori rosa. Al volo vi dico, mi ha parlato Pioli dicendo che sta provando Rebic e Origi per domani con il Monza, ma altre soluzioni, ma soprattutto ha detto uno dei tanti Godot di qui sopra, Mike Maignan non si vedrà fino a gennaio, fino al dopo mondiale. Ma Cristiano Ronaldo, per l'appunto, c'è Giovanni Capuano che lì a Palermo ha un ospite estremamente opportuno.
Ciao Carlo, guarda, a proposito di Cristiano Ronaldo, di quello che sta succedendo intorno a CR7, io sono qui con Fernando Urbano, che è un collega di Abola, parla italiano benissimo, e mi piacerebbe capire da lui come state vivendo in Portogallo questo viale del tramonto di Cristiano Ronaldo.
Ci sono molti dubbi, perché sì, è vero che lui potrà sarebbe bene fisicamente per la Coppa del Mondo, però non sarà bene mentalmente, e può essere un grande problema per l'allenatore, perché si spera ancora che lui faccia molti reti. Ma lui non sta in una situazione bene, e vediamo come saranno le cose, perché se la mente non sta bene, il corpo non fa lo stesso, no? E adesso ci sono molti dubbi in questo momento che Ronaldo c'è in Qatar, e
cioè addirittura che potrebbe non esserci.
L'allenatore, è impensabile un Portogallo senza Ronaldo.
No, sì, è impensabile, perché lui ha tutto l'appoio dell'allenatore, e anche dei tifosi, perché ci sono molte persone che cominciano a pensare, questo non è il Ronaldo, lo stesso Ronaldo, però se lui sta bene, mentalmente e farà 2, 3, 4 reti nella Coppa. Credo che tutta la gente lo pensa così. E l'allenatore lo è 100% con lui, e questo, però
questa cosa che vedete anche col Manchester, anche questa cosa di queste ore, insomma, un po' preoccupa.
E preoccupa, però c'è una situazione che quando lui non sta bene nel club lui fa tutto per andare bene nella nazionale, e la gente lo sa. Però stiamo parlando di un giocatore che ha che fa fare 38 anni nel prossimo anno, quindi non è lo stesso Ronaldo, però è un Ronaldo che può decidere una partita, vincere una partita.
Se mi dici in 30 secondi invece su Leao, dal punto di vista portoghese, deve stare al Milan, è tempo che vada altrove?
Sì, le persone in Portogallo pensano che Leao deve fare lo stesso nella nazionale che sta facendo nel Milan, perché è stato il miglior giocatore della Serie A, no?
Quindi però a livello internazionale non ha ancora fatto vedere?
Non ha ancora fatto vedere, e le persone vogliono che lui fa, perché anche per di questa situazione di Ronaldo, deve essere un altro giocatore top, di elite, da fare qualcosa di straordinario anche, e le persone stanno aspettando il Lyon del Milan e nella nazionale, però lui ha un problema un po' mentale, perché è vero che Ronaldo concentra tutta l'attenzione in lui, e magari oltre al giocatore bisogno di uno spazio extra.
Bisogna avere le palle grosse, si dice in italiano, per stare con Ronaldo in squadra.
D'accordo.
Ciao Fernando, grazie.
Grazie.
Grazie, perfetto. Beh, non mi resta che chiedere un commento a Pierluigi Pardo, fa tutto un po'
effetto. Sintesi notevole.
Tutto molto chiaro.
Metafora.
Fa un certo effetto, Pierluigi.
Alta metafora dell'amico capuano, sì, fa un certo effetto. Io sono dell'idea che, le inquietudini, sarà molto interessante questo intervento, le inquietudini evidentemente ci sono anche in Portogallo, non c'è una difesa a spada tratta, perché la globalizzazione del football c'è, la gente guarda le partite, quello che sta succedendo sicuramente non è incoraggiante. Detto questo, potrebbe succedere anche l'effetto inverso, e non sarei stupito. Cioè il mondiale in questo momento per Cristiano Ronaldo, se per gli altri giocatori è un chiodo fisso, figuriamoci per uno che si sta divertendo veramente poco, e che ha voglia di dimostrare di essere stato il GOAT, cioè il più grande di tutti i tempi. Cioè è un'occasione veramente ghiottissima, e quindi bisognerà vedere come reagirà. Sicuramente dal punto di vista razionale ci arriva male al mondiale, però chissà che questa cosa qui invece non tiri fuori il meglio. Ripeto, non sarei sorpreso, ecco.
Grazie Pier, ci sentiamo domenica.
Ciao,
abbracci.
Io
chiudo con Giovanni Capuano da Palermo, per finire su questo discorso su Ronaldo, no? Perché mi pare che anche le parole del collega di Abola che ti ha detto ora, mi sembra che in Portogallo sia già tutto pronto per l'erede. Non ti voglio dire che adesso il numero uno del Portogallo è Leao, però magari domani sì.
Beh, guarda, sai che qualcuno mi faceva notare ieri una statistica particolare che vale per quello che può valere, ma per la prima volta quest'anno Cristiano Ronaldo è uscito dalla classifica del Pallone d'Oro come il secondo giocatore più forte del Portogallo, non il primo. E mi hanno detto che non accadeva dal 2005-2006, potrei sbagliarmi, allora era Deco a essere finito davanti a Cristiano Ronaldo, che però era un bambino dal punto di vista calcistico. E questo, devo dire, insomma, dà anche il segno tangibile, no? Che è finita l'era di Cristiano Ronaldo. Io devo dire che il viale del tramonto di Cristiano Ronaldo mi pare lungo e ben avviato, perché noi parliamo di quello che sta succedendo in questi mesi al Manchester United, ma la passata stagione non è stata straordinaria, e anche l'ultima con la Juventus oggettivamente non è stata, diciamo, a livello di quello che ci si aspetta da Cristiano Ronaldo, e quindi insomma vediamo come va il mondiale. Probabilmente ha ragione più Luigi Pardo, che era poi quello che diceva anche il collega di Abola. Cioè loro sono aggrappati a questa speranza, che spesso quando CR7 ha avuto problemi con il suo club, poi in realtà ha riversato questa tensione da negativa a positiva sulla nazionale. Però è anche vero che adesso le prestazioni non all'altezza cominciano a sommarsi.
Senti, per chiudere Giovanni, parlavamo di Leao, mi dai una tua impressione, valutazione, se vuoi ti do la mia, sull'idea di Pioli che ha parlato prima. Con il Monza probabilmente sarà ampio turnover, addirittura potrebbe star fuori Tonali, dice che ha visto bene Arlì, potrebbero giocare in attacco Rebic e Origi al posto di Leao stesso e di Giroud. Insomma, tantissimo turnover, ma non è un po' rischioso per con quello che sta insegnando questo campionato? Quando fai turnover spesso perdi punti. Chiedere Napoli, chiedere stesso Milan, chiedere all'Inter.
Hai ragione, trovo tutto estremamente rischioso. Diciamo che il Milan ci ha abituato a saper gestire i momenti di emergenza quando erano imposti da fuori, e quindi magari riesce anche ad andare oltre un turnover massiccio che gli toglie i punti di riferimento in campo, immaginando che la partita col Monza possa essere meno complessa di quelle che arrivano dopo. Devo anche dire però che da qualche parte i giocatori devono riposare, perché noi abbiamo parlato prima dei tanti infortuni. Il Milan giocherà ancora poi la Champions, poi insomma ne hanno già fatte 16 di partite i giocatori che militano nelle nazionali, fanno le coppe europee e giocano in campionato, e sono passati 2 mesi scarsi dall'inizio della stagione. Certo. Quindi da qualche parte bisogna riposare. Di solito si dice magari non va toccato tutto in maniera così massiccia, andando a toccare ogni reparto.
Quello è quello.
Evidentemente Pioli si prende un rischio che ritiene calcolato.
Sentiamo domenica,
A domenica
17-19, tutti convocati weekend. Ho Giuseppe, provincia di Bologna, che è un ascoltatore, e poi dopo il traffico andremo su uno dei grandi temi domenicali, cioè stiamo aspettando un'Alba Mondiale che tutti ci auguriamo. Però prima Giuseppe, buongiorno.
Intervento che posso fare da parte mia?
Come?
Non posso fare un intervento?
Sì, certo.
Allora, volevo dire, sto ascoltando da circa 50 minuti, parlate di un calcio che non c'è, cioè di un futuro. Io mi immagino, sono un tifoso del Napoli, mi presento, e se fosse stato la Juve a fare i gol e a fare questi incontri così, di calcio così veri, così autentici in campo, ne stareste parlando per altrettanti 50 minuti. Il calcio è quello che si gioca, non quello che verrà o quello che è venuto. Io ho giocato a calcio e mi sembrate soltanto di responsabili di teorie e di congetture. Il calcio è un campo verde e una palla e 22 persone in campo.
Sì, grazie. Sì. No, grazie a lei. Beh, d'altra parte di Napoli parliamo grosso, in questa radio parliamo tutti i giorni di sport. Se dobbiamo andare a parlare dell'ultima partita del Napoli di sabato scorso, mi sembra un po' lunghetta. È chiaro che il Napoli gioca il big match di questa domenica sera contro la Roma, e lunedì di cosa volete che parliamo? Però è evidente che insomma allarghiamo il discorso a tutti i temi. Se poi stiamo a dire tutti i giorni, l'abbiamo fatto anche ieri, che in questo momento il Napoli gioca il miglior calcio d'Europa, più che fare questo possiamo scriverlo sui muri di Radio 24, se vi fa piacere. Allora, ci fermiamo per il traffico e torniamo.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Convocati.
Ah, sono molto sereno, sinceramente, sono abbastanza tranquillo. Questa è una pista dove si può andare bene. Potrebbe essere il mio primo titolo in MotoGP, il secondo titolo di Ducati dopo 15 anni, quindi c'è un po' di agitazione nell'aria, un po' di tensione, ma io personalmente la sto vivendo molto bene in questo momento. Sento di dover fare il mio lavoro e sento che posso farlo bene.
E bravo Pecco Bagnaia. Io vorrei solidarizzare con la mia amica e collega Vera Spadini, che conduce da Milano gli studi del MotoGP per Sky e Now TV naturalmente, perché da circa un mese vive sul fuso orario di altri paesi orientali australi. Ciao Vera.
Ciao, buongiorno a tutti. Sì, non so neanche più se dire buongiorno, buonanotte, buonasera, buon pomeriggio. Cioè, sono confusa.
Sei confusa, ma ti capisco. Povera Stella, cioè ti costringono a levatacci o fai dritto?
Dipende. Ho imparato che è bene dormire quando si può, sì, e quindi appena posso dormo e... Sì, esattamente.
Senti, però dai, adesso domenica mattina via alle 6. Ci auguriamo tutti quanti insieme in coro di essere lì a guardarti, poi dopo la gara che commenti qualcosa di grande.
Sì, no, domenica bisogna per forza essere lì, perché e neanche guardare le repliche, proprio la gara in diretta,
certo,
potrebbe essere un avvenimento storico. Storico perché un italiano non vince dal 2009, Valentino Rossi, un italiano su moto italiana non vince dal 1973, Giacomo Agostini sulla MV Agusta, solo in due l'hanno fatto peraltro lui e Masetti con Gilera, e Bagnaia potrebbe diventare il terzo. La Ducati non ha mai vinto con un italiano in sella, quindi voglio dire, veramente sarebbe un avvenimento storico. È un appuntamento con la storia, domenica.
Bravissimo. È un appuntamento con la storia e hai detto la parola giusta. Tra l'altro si corre penultima prova del moto mondiale. Siamo tutti lì a fare i conti, che non sono neanche difficili, per poter incoronare Bagnaia campione del mondo. È una pista che veste bene la Ducati, questa, a differenza dell'ultima che sarà poi Valencia. Insomma, sembra tutto apparecchiato. Le prime prove, così, perché Binder il più veloce davanti a Rins, Marquez, Bastianini, Mir settimo, Quartararo. Attenzione, Bagnaia per vari accidenti fuori dai primi dieci.
Vero, e intanto sì, questa è una pista che è amica della Ducati, è una di quelle in cui ha vinto di più soltanto al Red Bull Ring la Ducati, però c'è da considerare che in Malesia non si corre da due anni, mentre al Red Bull Ring sono state aggiunte delle gare, quindi sulla carta è favorevole. Vero è, come dicevi, che oggi non è andata benissimo a Bagnaia, però abbiamo analizzato un po' tutto quello che ha fatto e siamo abbastanza tranquilli, nel senso che comunque il passo c'è e quindi può tranquillamente essere che lui abbia lavorato semplicemente già in vista della gara. Un rischio, perché se domani poi piove rischia di non entrare direttamente in Q2 e di dover passare dal Q1, però evidentemente c'è una strategia che lo porta a lavorare il venerdì, come ha sempre fatto già in vista della gara di domenica, quindi non è così negativo, e anche lui infatti era abbastanza tranquillo dopo le prove.
Senti Vera, un'ultima cosa, ma non ti mette un po' di tenerezza Quartararo, che ha fatto la prima parte di mondiale meravigliosa e poi si è trovata, io lo dico tutte le volte, si è trovato a combattere con una moto non adeguata di fronte a un branco di squali italiani?
Molto, mi spiace molto, perché comunque Quartararo è veramente una persona molto carina, è molto simpatico e è un pilota con cui è bello avere a che fare, e quindi sicuramente umanamente dispiace per quello che gli sta succedendo. Lui tra l'altro ha una statistica molto sfavorevole, perché da quando è in MotoGP non ha mai vinto nessuna delle ultime sei gare, quindi un po' sono le piste magari che non vanno bene per Ducati, un po' magari ha un calo fisiologico nella seconda parte della stagione. Certo è che l'anno scorso, per quanto fosse accaduto la stessa cosa, quindi Bagnaia aveva recuperato molto, non ha fatto abbastanza. Mentre quest'anno il recupero è stato storico anche quello, perché 105 punti in 8 gare non l'aveva mai fatto nessuno, e quindi adesso Quartararo si ritrova in questa situazione che sicuramente per lui è molto pesante.
Disgraziata per lui, toccando tutto il ferro disponibile che troviamo a portata di mano. Vera, ci vediamo, ti vedo domenica, Sky Now TV. Ciao, un abbraccio.
Grazie, guarda che ti aspetto e ti controllo. Controllo che tu ci sia.
Ma io ci sono, tranquilla, ma ci scriviamo. Ma scherzi, ma prima delle 6, alle 5 sono già lì davanti alla televisione. Claudia Schiattoni in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo domenica in tutti i convocati weekend.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Siete divertiti, però.
Saluti!